Bentrovati gli ascoltatori di Radio Roma Sound nello studio Francesco Perisi per questa nuova puntata sul Medioevo sardo e le sue testimonianze. Nella prima puntata abbiamo un po' ripercorso la storia del Medioevo sardo, che rientra chiaramente nel Medioevo nazionale, nel Medioevo italiano e nel Medioevo europeo. Lo si fa iniziare, abbiamo detto, convenzionalmente, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente nel 476 e lo si fa concludere con la scoperta dell'America nel 1492, circa 1000 anni di storia di questa età che segue l'età antica e precede l'età moderna e l'età contemporanea. Un periodo nel quale in Sardegna, abbiamo ricordato, ci sarà un susseguirsi di dominazioni, di presenze esterne fino al periodo circa del Novecento, quando si creeranno quattro stati indipendenti, anche se sotto l'influenza di Pisa e di Genova, i due potenti comuni che diventeranno o stanno per diventare Repubblica Marinare. Il Medioevo sardo parte con l'arrivo dei Vandali che mettono fine in qualche modo alla dominazione romana. Ci sarà poi il periodo in cui l'isola sarà bizantinizzata. Un periodo tra l'altro importante perché ci sarà anche la cristianizzazione dell'isola, a parte la Barbagia, che rimarrà all'esterno di questa influenza del cristianesimo, di questa presenza e di questa diffusione del cristianesimo, soprattutto in quello che è il regno di Barbagia, col suo capo Spittone, che impiegherà un po' di tempo prima, diciamo, di accordarsi, di convincersi ad accogliere la religione cristiana, tanto che Gregorio Magno, il Papa, manderà due inviati proprio per cercare di convincere Ospitone e di cambiare le abitudini spirituali di un popolo che ancora omaggia e ha il culto delle pietre degli alberi, che ancora segue appunto la religione pagana. Poi abbiamo visto l'arrivo degli arabi nel Nord Africa, in Spagna, in Francia, e la fine dell'influenza dei bizantini sul Mediterraneo, tanto che la Sardegna rimarrà isolata. È a questo punto che i Giudex, che governava nella provincia di Cagliari per conto dei bizantini, diventerà un'autorità indipendente, acquisirà, diciamo, una legittimazione nei fatti, e darà mandato poi ai quattro suoi luogotenenti che aveva nei quattro punti apicali dell'isola, nord-ovest, dove c'era appunto la zona di Torres, nel nord-est la zona della Gallura, e poi scendendo l'area di Arborea fino a Calari. I suoi luogotenenti diventeranno dei giudici, e proprio in questo periodo, nel Novecento circa, prenderanno piede. Si definiranno e si instaurerà appunto il governo, instaureranno questi quattro regni sovrani, il governo dei giudici. Il governo dei giudici che, diciamo, giudicati che avranno tempi di durata differenti, perché il giudicato di Cagliari e quello di Torres a metà del XIII secolo conoscono la loro fine sotto i colpi e sotto la pretesa di dominio, che poi avrà esito felice, di genovesi e di pisani. Cagliari, abbiamo detto, che era filo genovese, Torres era filo pisana, però a Cagliari i genovesi finiranno i loro giorni e entreranno i pisani anche a Cagliari. Sassari invece sarà conquistata dai pisani, però il comune avrà una sua autonomia, tanto che sarà il primo comune autonomo con un suo statuto. Poi finirà i propri giorni anche il giudicato di Gallura. Mentre durerà ancora per circa 2 secoli il giudicato di Arborea. Giudicato di Arborea che conviverà per oltre un secolo con la corona di Aragona che aveva creato il regno di Sardegna e di Corsica e l'aveva infeudato a Giacomo II, questo su decisione di Papa Bonifacio VIII. I rapporti tra Arborea e la corona d'Aragona non saranno comunque sempre buoni, anzi, si alterneranno periodi di pace e di aiuto reciproco a momenti di scontro, fino agli scontri finali, fino al conflitto finale, alla fine del XIV secolo, quando appunto ci sarà ci sarà l'inasprimento dei rapporti e poi si passerà al conflitto vero e proprio sul campo, alla battaglia di Sanluri all'inizio del XV secolo, che in pratica segnerà la fine del Giudicato di Arborea, l'ingresso degli aragonesi anche in quel territorio che comprendeva la stessa Barbagia. Quindi la Sardegna diventerà tutta aragonese, insieme ai domini che la stessa corona di Aragona aveva in Spagna. Questo, diciamo, è il percorso della Sardegna medievale sotto l'aspetto storico. L'influenza sia della corona di Aragona, sia di Pisa e di Genova, sarà per alcuni aspetti dannosa, perché si tratta di domini che lucrano, che sfruttano e quindi determineranno in qualche modo una stagnazione anche della possibilità di sviluppo dell'isola, anche perché erano, soprattutto per il fatto che comunque le popolazioni isolane dovevano pagare tributi spesso molto pesanti alla corona, e quindi determinerà, ripetiamo, una stagnazione della vita e soprattutto dello sviluppo possibile e auspicabile di questa regione. Però ci saranno anche degli aspetti positivi, quelli in qualche modo legati alla cultura, alle tradizioni, ai riti spagnoli, ad esempio, che vengono diffusi nell'isola, quelli di carattere religioso, e alle diverse realizzazioni di monumenti, ma anche religiosi e civili, le chiese e i castelli, ma anche, diciamo, altre testimonianze sempre edilizie, come le dimore private e i palazzi pubblici, che rimarranno appunto come segno importante e felice di quel periodo, forse gli unici che in qualche modo poi si potranno contare, oltre che naturalmente anche a degli istituti, a delle leggi, a dei codici, a iniziare dalla Carta de Logu, che è appunto il frutto più importante della legislazione nel periodo giudicale, che poi rimarranno nei decenni, anche nei secoli, e sui quali adesso noi sui quali noi adesso concentreremo proprio in questa rubrica l'attenzione. Oggi parleremo dell'arte ecclesiastica, in particolare della chiesa dedicata alla Santissima Trinità a Sacargia, nella piana sotto Codrongiano, non lontano da Sassari, e poi parleremo anche di altre chiese, di qualche castello, di qualche costruzione militare. Inizieremo oggi il discorso ricordando però altri elementi della cultura che in qualche modo, diciamo, anticipano poi queste costruzioni, anche creano il contesto in cui poi i dominatori dell'isola e anche i popoli, anche gli stati, i comuni della penisola che avevano influenza sull'isola, il contesto in cui questi lavoreranno e realizzeranno anche questi monumenti che, ripetiamo, sono adesso una tra le ricchezze della cultura della Sardegna. Iniziando dalla letteratura, al periodo giudicale, precisamente all'XI secolo, risalgono i più antichi documenti del volgare sardo. Si tratta della Carta Logudorese 1080-1085, riguardanti i privilegi concessi dal giudice di Torres Mariano di Lacconi ai pisani, e la Carta Cagliaritana 1089-1103, attestante una donazione del giudice Torquitorio Dugunali all'arcivescovo di Cagliari. In sardo antico sono scritti pure numerosi documenti come condaghi, statuti e carte di luogo, che non hanno un valore letterario, ma che sono di grande importanza, oltre che dal punto di vista filologico, anche per la storia degli istituti giuridici del Medioevo. Ricordiamo il condaghi di San Pietro di Silchi, secolo XI-XIII, il condaghi di San Nicola di Trullas e di Santa Maria di Bonarcado, secoli XI-XIII, gli statuti della Repubblica di Sassari, secolo XIV. Il primo poema scritto in logudorese ha per oggetto la vita dei santi Gavino, Protto e Gianmario. Sa vita e sa morte, et passione, Desantu Gavinum, Desantu Protu e Desantu Januarium, e risale all'inizio della seconda metà del 400, ma fu pubblicato nel 1557. Ne fu autore il sacerdote sassarese Antonio Cano, nato alla fine del 300, che fu vescovo di Bisaccio, una delle antiche diocesi della Sardegna, ed arcivescovo di Sassari nel 1448. L'opera di Cano è priva di pregio artistico, ma secondo il Wagner, cioè lo studioso tedesco che ha a lungo ricercato riguardo alla lingua sarda, è interessante, appunto l'opera di Cano, è interessante per le forme verbali, è interessante per le forme verbali. Ecco, quindi questo per la letteratura, alcuni cenni per inquadrare il periodo, diciamo, e le produzioni che ci sono state nell'isola nel Medioevo, nei secoli del Medioevo. Adesso passiamo all'architettura, proprio per introdurre poi l'argomento della chiesa Santissima Trinità di Saccargia. Dopo il nucleo centrale del San Saturnino di Cagliari, secolo V probabilmente, che esprime uno schema tardo romano, l'architettura segue in Sardegna schemi bizantini. Ne sono esperienze le chiese di Santa Maria di Bonarca, secolo VII, San Giovanni di Assemini, secoli X-XI, San Giovanni di Sini, secolo IX, ed altre che chiudono il ciclo delle costruzioni preromaniche. Pisani e genovesi, come già si è notato, unitamente al predominio commerciale e politico, portarono nell'isola un alito rinnovatore, come dicevamo prima. Al rifiorire dei traffici marittimi e del commercio, cui indubbiamente diedero notevole impulso, si unisce in questo periodo la rinascita dell'architettura religiosa, che ha un risveglio meraviglioso. Maestranze toscane, chiamate dalla pietà dei giudici, portano nelle vallate dell'isola e nei campidani la poesia e l'eleganza di quell'arte che fiorì sulle rive dell'Arno. E sotto la guida di questi costruttori, le tettre chiese romaniche trasformarono, le facciate si inghirlandano di gallerie e di colonnine, e gli sfondi parietali si coprono di intarsi minuti da rivaleggiare con i sontuosi tappeti d'Oriente, e sulle rudi e lisce ossature si estende una delicata trama di forme decorative. È tutto un rifiorire dunque, tutto un rifiorire di belle chiese con le quali le maestranze mandate da Pisa sciolgono nelle nostre terre il più bel canto per la gloria e per l'arte della loro città, che è gentile intermediaria in questa rinascita e ancora una volta riunisce noi isolani alla gente italiana in un unico sentimento, in un unico nome. Degli edifici religiosi di architettura romanica che succedono a quelli bizantineggianti, ricordiamo la chiesa di San Gavino di Porto Torres, portata a termine attraverso diverse fasi costruttive verso la fine del XII secolo, la chiesa di Santa Giusta di Oristano, sorta tra il 1135 e il 1145, Santa Maria di Jutta, che è dello stesso periodo. Tra quelli che rivelano più nettamente l'influsso toscano, abbiamo la Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, di cui abbiamo già fatto cenno, il cui primo impianto, voluto dal giudice Costantino, risalirebbe al 114 circa, e poi anche la chiesa di San Pietro di Sores a Brutta, costruita tra il 1170 e il 1190. Ma possiamo segnalare, e lo faremo chiaramente, anche altri monumenti, tra cui alcuni altari, il cui sorgere coincide con il tramonto della potenza pisana, che rivelano la mirabile fusione di elementi romanici e gotici, espressione dell'influenza di quell'arte che che dalla Toscana trasse le forme come Santa Maria di Tratalias della prima metà del XIII secolo, San Pietro di Zuri, costruita per volere del giudice Mariano d'Arborea, ed ultimata nel 1291. E per concludere questa elencazione citiamo ancora la Cattedrale di Iglesias e la Chiesa del Carmine di Mogoro. Dalle produzioni architettoniche pisane ricordiamo anche il Castello di Cagliari, l'opera più poderosa compiuta dai pisani in Sardegna, con le torri, quelle di San Pancrazio, 1305, dell'Elefante, 1307, opera dell'architetto cagliaritano Giovanni Capula, il Castello di San Michele di Cagliari, il Castello dell'Acqua Fredda di Silicua, il Castello di Monreale di San Gavino, la Torre di San Cristoforo ad Oristano, 1291, il Castello di Salvaterra, Iglesias, e quello del Goceano a Burgos. La conquista aragonese dell'isola non eliminò, almeno in un primo tempo, l'impulso pisano, onde si ebbero forme artistiche che hanno del gotico e del romano un po' allo stesso tempo, ma già nella seconda metà del XV secolo è presente nell'architettura e continuerà ad esserlo attraverso il secolo XVI, l'influenza gotico-catalana. Soprattutto nell'architettura religiosa, caratterizzata dal tipo navata unica, con cappella tra i contrafforti e coperta con volta o con legno, e sempre con volta costoloni nella cappella maggiore. È da notare come, a causa della guerra combattuta tra sardi e aragonesi, l'architettura subì un arresto. Soltanto con la fine della guerra, 1478, si ebbe una piena ripresa dell'attività artistica che si era già manifestata dalla metà del secolo. Esempi del gusto catalano della prima metà del 1300 sono l'abside del santuario di Bonaria, l'unica parte che si ha dell'edificio eretto da Alfonso d'Aragona mentre assediava il castello, e la cappella aragonese del Duomo di Cagliari. Per l'architettura gotica del XV secolo ricordiamo il San Domenico, fine della prima metà del Quattrocento, ed il San Giovanni, 1442, entrambe di Cagliari. Mentre per quanto riguarda la pittura, bisogna innanzitutto notare che la Sardegna non offriva un terreno molto propizio allo svolgersi di un'attività d'ordine così elevata ed artisticamente importante qual è la pittura. La vita isolana, semplice e rude, la cerchia ristretta delle sue città, la cultura quasi ignorata nel corso di tutto il secolo XIV e ancora più oltre, non costituiscono ambiente adatto allo sviluppo artistico. I primi documenti dell'arte pittorica risalgono al secolo XIII. Ricordiamo l'affresco del Cristo benedicente nell'abside della Santissima Trinità di Saccargia, Codrongianus, il Polittico della fine del XIII secolo nell'arcivescovado di Oristano. Alla metà circa del secolo successivo risale il trittico della chiesa di San Nicola di Ottana. I primi risentono della tradizione bizantina ed il secondo di quella toscana. Ora passiamo a trattare in maniera specifica proprio della chiesa della Santissima Trinità di Saccargia, che, come dicevamo, è il monumento forse più conosciuto sotto l'aspetto ecclesiastico del Medioevo sardo, e comunque uno tra i più importanti e tra i più leggiadri, sia per le forme artistiche appunto della struttura, dell'architettura, sia anche per gli affreschi che sono presenti all'interno nell'abside. Liberata la Sardegna dai Greci, dai greci imperatori, e diviso fin dal secolo VIII il suo governo in quattro giudicati, sebbene fin da quel tempo entrassero nuovi nemici, quali erano i saraceni, giudici che regolavano le sorti dell'isola, riuscivano a migliorarla negli aspetti religiosi e civili. Gli edificarono chiese atterrate dal furore saracenico, le arricchirono di sacri arredi, fondarono monasteri e per abitarli indirizzarono preci, ora al primario cenobio di Montecassino, ora ad altre famose culle benedettine di Camaldoli, di Chiaravalle, di Cistercio, di Vallombrosa, di San Vittore di Marsiglia, eccetera. Uno di questi reguli sardi del giudicato turritano fu Costantino I, succeduto circa il 1112 nel governo a suo padre Mariano III. Molto fu il bene che egli fece ai popoli, ai soggetti, ed il suo nome vi è grandemente celebrato dalle cronache sarde, e particolarmente da quelle della Badia di Saccargia. Volendo egli con la moglie Marcusa di Gunale, discendente della famiglia dei dinasti d'Arborea, compiere un voto che entrambi i coniugi avevano fatto, edificarono questo monastero di Saccargia coadiuvati da Attone, arcivescovo di Torres. Lo dedicarono alla Santissima Trinità e lo donarono ai benedettini camaldolesi che intendevano propagare la loro religione, la loro fede nella provincia turritana. Appena quel sacro monumento veniva portato al suo termine, appunto la Santissima Trinità di Saccargia, onde fosse solennemente inaugurato, umiliarono suppliche al sommo pontefice Pasquale II, che allora sedeva nella cattedra di Pietro, per invitare i vescovi dell'isola a voler concorrere alla sua consacrazione. Il 5 ottobre del 1116 la chiesa fu consacrata in maniera sontuosa con una festa, con una celebrazione in pompa magna, come si suol dire. A questa santa funzione intervennero tre arcivescovi di Cagliari, di Torres e i vescovi di Solci, Bosa, Ampurias, Ploaghe, Bisaccio, Castro, Torres, Ottana e molti altri abati, priori, canonici ed ecclesiastici, i più ragguardevoli dell'isola. Concorsero poi a questa celebrazione i magnati della provincia e tanta folla di popolo, appunto per godere, per beneficare di quella cerimonia dell'inaugurazione della Santissima Trinità di Saccargia e per partecipare al tesoro delle indulgenze che erano state proprio decise e aperte in quella festa appunto di inaugurazione della Santissima Trinità di Saccargia. Il monastero che è annesso alla chiesa, Saccargia, diventò una delle badie più celebri dei benedettini camaldolesi. I suoi abati e priori avevano la supervisione sopra gli altri monasteri e chiese dell'ordine in Sardegna. Costantino e Marcusa lo dotarono di beni, di sacri arredi e di servi, con una generosità unica. I romani pontefici lo presero finalmente sotto la loro protezione e con bolle speciali lo colmarono di privilegi. E poi, insomma, viene ricordata anche la figura di Costantino che sopravvisse 11 anni a quella celebrazione, a quell'inaugurazione, e governando i suoi popoli da principe pacifico e pio, e cessando di vivere in Torres nel 1127. La sua salma, secondo le cronache del tempo, veniva trasportata da Itocorro Cambella, primo consigliere ed intimo amico suo, e dai vescovi della provincia turritana nella chiesa di Saccargia, ed ivi fu tumulata davanti all'altare maggiore. Quindi la salma appunto di Costantino, che era appunto il fondatore della Chiesa. Gli succedette nel trono Gonario II, suo figlio, che lo imitò nella pietà e di molte opere generose. Marcusa da parte sua si trasferì a Messina, dove fondò un ospedale di pellegrini che votò a San Giovanni, nel quale poi si ritirò e consumò nella solitudine religiosa, santamente ancora, consumò nella solitudine religiosa santamente gli anni che gli rimasero da vivere. Quindi queste alcune note della fondazione della chiesa di Sacargia, che voluta da Costantino giudice di Torres. Abbiamo visto appunto la cerimonia solenne che caratterizzò la fine appunto dei lavori, quindi l'inaugurazione. Parteciparono i vescovi, parteciparono canonici, parteciparono le più alte autorità ecclesiastiche dell'isola. Adesso nella prossima puntata parleremo e descriveremo quelle che sono le linee architettoniche. E anche diciamo la qualità, i segni e i soggetti degli affreschi che sono presenti all'interno della Chiesa Santissima Trinità di Sacargia, nella vallata sotto Codrongianus. Dedicheremo certo molto spazio a descrivere l'architettura romanico-pisana della Chiesa, che tra le altre cose ha come caratteristica un campanile molto alto, all'incirca di 40 metri, che domina tutta la vallata, soprattutto per chi arriva dalla Carlo Felice e poi si avvicina proprio al tempio. E il campanile è la prima parte che emerge con una maestosità che è difficile ritrovare in altri monumenti, anche perché appare all'improvviso in tutta la sua forza e l'imponenza, date anche dalle dimensioni, oltre che dal carattere e dal fatto che sia un monumento che ha quasi 1.000 anni di vita, mentre sull'altro fronte del complesso, rispetto al campanile, è praticamente distrutto, ci sono soltanto i muri perimetrali. Quello che era l'antico monastero, un monastero che abbiamo visto appunto in queste note dedicate alla chiesa di Codrongianus, alla Santissima Trinità di Sacargia, era stato affidato ai benedettini del ramo dei Camaldolesi. E tra l'altro la zona della piana dove sorge la Basilica di Sacargia è ricca di altre vestigia medievali, in particolare di monumenti ecclesiastici, tra i quali non lontano da lì Sant'Antioco di Bisaccio, che fu sede dell'antica diocesi. Antica diocesi dove venne trasferita tra l'altro la sede della diocesi della chiesa di Ottana, quando alla fine del 400, alla fine del XV secolo, venne soppressa appunto la sede vescovile fu trasferita proprio nella chiesa diocesana di Sant'Antioco di Bisaccio, nei pressi di Ossieri. Sant'Antioco di Bisaccio, cioè appunto non lontano da Ossieri, dove il tempio è ancora in ottime condizioni ed è continuamente in visita di cultori dell'architettura antica e della cultura in genere. Ma dicevamo, ci sono altre chiese nel Sassarese, nel Logudoro, tra i quali anche Santa Maria di Tergo, in un paese dell'Anglona. Un tempio, in questo caso più piccolo, però ricco di particolarità, di valori artistici davvero importanti. Tutta la Sardegna ha una ricchezza, ha un patrimonio di chiese medievali di grande importanza. Le maggiori appunto le vedremo in questa rubrica, Radiorama Sound, appunto sul Medioevo sardo e le sue testimonianze. Abbiamo detto insieme anche a monumenti che riguardano la parte militare, quella relativa alla difesa, che era uno degli aspetti fondamentali e decisivi a volte nella vita e soprattutto nell'attività bellica del Medioevo, in un tempo in cui gli scontri armati e l'impulso alla conquista di territori di altre nazioni era sempre tra le priorità, appunto, di sovrani, di giudici, e quindi i castelli erano una parte importante dell'architettura di quel tempo. Ne vedremo qualcuno, soprattutto, e al cui nome e alla cui esistenza si legano delle vicende storiche di particolare rilievo. Così come vedremo delle testimonianze pittoriche dei vari maestri, che si sono succeduti e che hanno abitato la Sardegna, che hanno frequentato i monasteri soprattutto, e che hanno lasciato dei trittici, dei politici di rara bellezza che ancora oggi
fanno sfoggio soprattutto nelle chiese. E quindi ci diamo appuntamento alle prossime puntate. Francesco Pirisi da Radiorama Sound di Tortolì vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.